Capiago, agosto 2012. Esercizi spirituali guidati da Padre Elia Citterio. Lectio del quarto giorno, giovedì. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
Dopo che Paolo si è introdotto con "vi mostro la via sublime", come primo passaggio fa vedere la particolarità di questa via a confronto di tutto quello che noi desideriamo. Qui sta parlando dell'amore fraterno, non sta parlando dell'amore di Dio direttamente, ma dell'amore fraterno. Elenca tre condizioni. La prima, potremmo dire, riguarda la nostra umanità nel desiderio di comunicare. E dice: se conoscessi le lingue degli uomini e degli angeli, cioè di quello che ci riguarda e di quello che sarebbe il mondo superiore, quindi tutto quello che in realtà ci interessa, però non avessi la carità, non avrei nulla da dire. Poi fa una condizione come credente. Il dono della profezia. Conoscessi tutti i misteri, potessi trasportare le montagne per la fede, sono tutte espressioni iperboliche, ma non avessi la carità, non sarei nulla. È come se potessi dedurre la mia fede, non servirebbe a nulla. E poi aggiunge una dimensione che potrebbe essere quella della bontà, no? Della generosità. E dice: se io distribuissi tutti i miei beni ai poveri, non solo, ma mi consegnassi come prezzo di riscatto per liberare qualcuno dalla schiavitù, ma lo farei come per un vanto personale, quindi non avessi la carità, non mi serve a nulla. Queste condizioni che Paolo elenca le mette per far risaltare la preziosità e la, direi, l'assolutezza dell'amore fraterno davanti a Dio. Noi non abbiamo questi doni e quindi non cogliamo, ma se li avessimo, ma non avessimo la carità, non serve niente. Allora possiamo rifarci prima ad alcune espressioni della scrittura per capire cosa Paolo vuole dire. Pensate per esempio all'espressione "il giusto vivrà per fede", che potete trovare nella lettera ai Romani al capitolo 1, versetto 17, oppure nel profeta Abacuc al capitolo 2, al versetto 4. Ora, quando la scrittura parla della fede del giusto, è la fede nell'amore di Dio che salva. E questo che salva, da intendere, ci libera dalla dipendenza dal male e dal vivere, è un'espressione mia, ma attaccati al carro del malvagio, vale a dire io ricevo un male, resto sempre attaccato perché la cosa mi brucia e io voglio in qualche modo ristabilire il mio diritto. Ecco, il che salva ci libera da questa dipendenza. Ciò che ci fa comprendere questo è l'amore fraterno. Oppure, quando è richiesto a noi la perfezione, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, no? Allude a un cuore non diviso, cioè a un cuore pieno di amore fraterno. E non c'è nulla che ci divida dai nostri fratelli, neanche il male che viene da loro contro di noi. Avere un cuore non diviso così è gradito a Dio. Per accogliere questa rivelazione evangelica, spesso Gesù invita ad essere piccoli. Non si può pretendere qualcosa per godere questo. Allora, il contrario di ogni forma di pretesa è l'essere piccoli. E si può spiegare così. Coloro che preferiscono sempre i pensieri di Dio ai propri. E da intendere in questo modo, con l'immagine di un bambino, il bambino preferisce sempre le braccia di sua madre ai suoi pensieri angosciosi. Se invece guardiamo alla figura di Gesù, che costituisce il riferimento primo e assoluto di questo amore fraterno, come lo descrive Paolo, allora pensate all'amore dell'umiltà che potete trovare nella lettera di Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, ai versetti 2 e 10. Quando, riferendosi a Gesù, descrive, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, che è l'inno, no? Di Paolo per presentare il mistero della figura di Gesù, lo fa precedere da queste espressioni che sono collegate direttamente all'amore fraterno. Allora, non fate nulla per rivalità. Il bene fatto contro uno o contro l'altro, o per far vedere che io sono migliore dell'uno e dell'altro, non porta assolutamente nessun frutto. E poi dice, per vanagloria, cioè il bene fatto o per esibire se stessi o per nascondere le proprie magagne, non porta alcun frutto. E aggiunge, ma ciascuno con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. E poi aggiunge anche, no, non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri, e soprattutto con una espressione definisce questo atteggiamento del cuore che ha elencato prima, con abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. E i sentimenti di Cristo Gesù sono elencati nel riferire del mistero della sua persona, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, svuotò se stesso, eccetera. Oppure, l'altro versetto che ho già citato in questi giorni, quello che è riportato nel capitolo 5 di Matteo, ai versetti 23 e 24, là dove Gesù invita, se tu presenti la tua offerta e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia, vai e poi torna, no? Allora, la percezione di fondo è questa: Dio ti ordina di pregare per primo in vista della riconciliazione, però non con l'intenzione che tu ti sottometta ai suoi piedi, ma volendo che tu anteponga dinanzi ai tuoi occhi la gloria dell'umiltà, perché in questo modo si ha presente gli stessi sentimenti di Gesù, in questo modo si è in comunione con quel figlio di Dio fatto uomo che è il tesoro del nostro cuore. Oppure, secondo un'altra espressione che si ritrova nella tradizione, è: senza la contemplazione che eleva, l'uomo non accetta di umiliarsi. Un altro passo della scrittura che illustra questa dimensione di valore assoluto dell'amore fraterno rispetto a tutte le altre cose è dato dalla lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 4, dal versetto 20 fino al capitolo 5, versetto 2. Non vogliate rattristare lo Spirito di Dio. E aggiunge, come per descrivere in cosa consiste questo rattristare lo Spirito, scompaia ogni asprezza. Basterebbe il primo, senza quello che viene dopo: sdegno, ira, grida e maldicenze. Ma tutti dipendono dall'asprezza. Il contrario dell'asprezza è: siate benevoli. Guardate che non è scritto a quale condizione, sempre siate benevoli comunque. E poi aggiungono: misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi. Ma da intendere facendovi grazia come Dio ha fatto grazia di sé a voi in Cristo, senza condizioni. E poi aggiunge, come per esplicitare queste condizioni, così si può imitare Dio. È l'unico modo possibile per imitare Dio. E conclude con: camminate nella carità, intendendo tutto quello che ha detto prima. E per far vedere che si può godere di questo, di nuovo fa l'esempio di Gesù nel suo amore per noi, aggiungendo che ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio. Notate questo: non ha dato qualcosa semplicemente, ma ha dato se stesso. Per dare se stesso non si può semplicemente tener conto del fratello. Occorre che questo dinamismo sia sostenuto da un'offerta, quando dice offrendosi a Dio in sacrificio, il che significa che non si può vivere l'amore fraterno se non all'interno di un godimento di un segreto di Dio per il nostro cuore. Allora quel sacrificio non è, cioè non viene sottolineato come tu devi fare così, devi rinunciare, devi rinnegarti. Non è in questo, ma è: vuoi godere quello che Dio dona? Vuoi godere la comunione con Lui? Vuoi essere messo a parte dei Suoi segreti? Fai così. E questo sarebbe e corrisponde a: noi vogliamo diventare grandi? Bene, impariamo a diventarlo secondo Dio.